E a questo punto siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, grazie per essere con noi.
No, buongiorno a tutti voi.
Allora, leggiamo su Repubblica in prima pagina quest'oggi e poi un rimando all'interno: i 100 movimenti e la spinta del Papa per ripulire la Chiesa da sette e santoni. Il Papa è contro i movimenti? Questa è la domanda con cui inizia l'articolo di Paolo Rodari. Tutt'altro, piuttosto è preoccupato per loro, per questo ha deciso di intervenire. Sorride l'alto prelato, interpellato due mesi dopo l'uscita del decreto con il quale Francesco chiede che coloro che guidano movimenti e associazioni riconosciute dalla Chiesa non stiano in carica per più di 10 anni. La sua preoccupazione è per gli abusi di potere e di coscienza, soprattutto che alcune di queste persone idolatrate da gruppi spesso chiusi a mo' di setta hanno commesso su persone loro affidate, mentre un ricambio nei vertici, come ha spiegato sull'osservatore romano il gesuita Ulrich Rode, apporta grandi benefici alla vitalità dell'associazione stessa, porta ad evitare il crescere dei personalismi. Francesco è questa vitalità che desidera, non altro. Allora, naturalmente questo è un tema legato alla vita della Chiesa Cattolica, però questa idea di chiese autoreferenziali, definite anche sette, insomma, no? Delle sette, anzi, sì. Diciamo, con dei santoni che li guidano. Ecco, questa è una caratteristica abbastanza frequente nella storia della Chiesa, che riguarda anche alcune comunità protestanti. Come si fa per evitare di cascare in questa logica, appunto, autoreferenziale, gruppi molto chiusi, integralisti, che si vedono si considerano come l'ombelico del mondo, per intenderci?
Sì, sì.
Michele Abiusi, c'è questa tentazione?
Sì, la mia sensazione, e devo dirti che condivido il pensiero di Papa Francesco, perché l'unico modo per evitare questo, almeno di quelli che riesco a vedere io, è un ricambio ai vertici, affinché non ci sia proprio un'abitudine di andare avanti in un certo modo. E sottolinea appunto l'alto prelato interpellato che i movimenti, le associazioni riconosciute dalla Chiesa, se hanno dei ricambi, possano avere anche maggiore vitalità. È evidente che nella storia specifica della Chiesa Cattolica di questi ultimi tempi il Papa vuole ripulire la Chiesa da sette santoni, perché ci sono stati episodi di cui non può certo andare fiera. Penso per esempio ai legionari di Cristo, no? Marshal de Goiado, e tutti gli abusi sessuali che lui e altri preti hanno compiuto. Per cui in questo il Papa è partito con l'idea che la Chiesa non può più mettere sotto le ceneri o seppellire questi eventi, ma va ripulita. E naturalmente, quando penso a questo, penso anche che non si riferisca alle grandi associazioni che conosciamo nel mondo cattolico, come i focolarini, i neocatecumenali o la comunità di Sant'Egidio e tanti altri, è vero, ma proprio a quei piccoli movimenti dove il fondatore diventa il santone e Papa Francesco dice si sostituisce addirittura al Vangelo. Per cui non è questo il Vangelo che noi annunciamo. E deve far riflettere, perché anche nel mondo protestante può accadere questo, e sicuramente accade. Io penso al mondo frastagliato carismatico, dove ogni persona che ha un'illuminazione particolare può fondare una propria chiesa, darle un nome. E quindi qual è il pericolo? Che imbavaglia gli adepti e poi fa fare cose che possono essere cose positive, ma anche che possono portare molto molto lontano dai valori del cristianesimo.
O comunque, ecco, l'idea che ci siano questi integralismi comunitari, no? Non necessariamente, sì, che portano a delle cose aberranti, purtroppo sono successe, sì, anche quelle, ma voglio dire, la Chiesa siamo noi piccolo gruppo. Questo, sì, è un rischio che le comunità comunità evangeliche hanno corso e continuano a correre, quindi non siamo
continuano a correre. Io devo dirti, come pastore avventista, che ho sempre apprezzato, anche se costa sacrifici ai pastori, il fatto che la Chiesa avventista trasferisca i pastori. Cioè, un pastore in una comunità può rimanere, a me il massimo che è capitato, 8 anni, ma proprio un unico caso, se no in media erano 5 anni e si cambiava ambiente dal nord al sud. Perché? Proprio perché non avvengano questi integralismi, e perché anche i membri di chiesa crescono perché vedono le opinioni di uno, le opinioni di un altro, anche se il Vangelo è lo stesso, però l'attuazione, il modo di vivere il Vangelo, il modo di comprendere la Sacra Scrittura, io nel ricambio ho sempre visto un arricchimento.
Senti, tua moglie la pensa alla stessa maniera?
Mia moglie è stata contenta quando ci siamo trasferiti, anche perché, ringraziando Dio, abbiamo vissuto delle belle esperienze.
Santa donna, verrebbe da dire.
Santa donna.
Va bene, Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Lo trovo molto interessante quello che diceva anche come esperienza personale Michele, ma penso a volte a tanti, penso per esempio ai marescialli dei carabinieri, no?
Sì.
Ai direttori,
sì,
delle banche, insomma ci sono dei ruoli che è bene
evitare personalizzazioni,
sì, che...
esatto,
bene o male sai, poi nascono, insomma, credo sia una cosa, come si dice, che permette di anticipare, no?
Certo.
Ora non mi viene la parola perché stamattina sono veramente
non importa.
Prevenzione, ecco, un atto di prevenzione.
Dunque, sì, questo è l'articolo che vi segnaliamo su Repubblica. Un altro tema che accenniamo solamente perché non abbiamo molto tempo: la nuova diplomazia. Questo se ne parla su Repubblica, però credo che il tema è presente anche in altri giornali. Questa è una cosa bella. Giovani diplomatici coraggiosi, insomma, è ben diverso l'immagine del diplomatico di un tempo, no? Dove viveva,
sì,
appunto in una sorta di sfera di cristallo, no? di campana di vetro, rispetto a magari tutto quello che succedeva attorno. Ecco, invece i giovani diplomatici di oggi è gente che si mescola con le persone, insomma.
Sì, sì, sono quarantenni che si rimboccano le maniche, che vogliono stare sul campo, vogliono capire le situazioni.
Naturalmente in questo momento l'accento è su, come dire, su Claudio, che tira su i bambini afghani pescandoli dal buio,
sì,
del loro destino, no? All'aeroporto di Kabul, il console,
sì,
italiano, che non se ne va nonostante i rischi che corre, insomma. Ma prima,
sì,
di lui,
sì,
c'era nel Congo, no? Un diplomatico che è stato,
sì,
ucciso, e poi Yara che in Tunisia, nel silenzio della lontananza,
sì,
tratta con i potenti per far rilasciare i pescherecci.
Questo è molto bello, perché è oneri e onori.
Allora, ne parliamo tra, sì, poco. Fabio Concato,
d'accordo,
Guido Piano.
Guido Piano, ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta, si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole, mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore, e ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua al vento e di respirare, peccato che qui vicino non c'è il mare. Piano, che mistero, dopo il ponte cambia il mondo, viene voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno, se fosse Natale. Io tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare.
Fabio Concato, Guido Piano su RWS e siamo sempre in collegamento con il pastore avventista Michele Abiusi. E poco fa parlavamo della nuova diplomazia, c'è la foto del console Tommaso Claudi mentre afferra un ragazzino di 7-8 anni dalle mani di un padre rassegnato al più doloroso degli addii, che rimbalza sui giornali, sui social, nelle televisioni. E quanto assomiglia quel gesto per postura fisica e morale alle mille istantanee dei salvataggi dei migranti nel Mar Mediterraneo. È diventato virale, come talvolta lo sono i buoni sentimenti e la retorica che li accompagna. Già lo chiamano eroe e la definizione viene facile, visto che è l'unico diplomatico italiano rimasto a Kabul dopo l'evacuazione disposta dalla Farnesina dell'ambasciatore Sandalli, che pure, dice ora il ministro Di Maio, voleva restare. Senza neanche fargli la domanda sappiamo già cosa risponderebbe il console: non sono un eroe, sono un funzionario in missione all'estero per l'Italia. Allora, Michele Abiusi, c'è modo e modo però di essere funzionari, e nell'articolo di Fabio Tonacci di Repubblica di oggi c'è la descrizione un poco della vita di Tommaso Claudi, che insomma è una vita figlio di giornalista, della giornalista Giovanna Zucconi. Ci vuoi insomma qualche considerazione, Michele?
L'architetto è marchigiano, di Camerino, quindi è un giovane che si è diciamo diplomato prima al liceo, poi ha preso due lauree in breve tempo a Pavia in linguistica e alla Cattolica in relazioni internazionali, ha superato a pieni voti il concorso nel 2019, gli viene assegnato un incarico e su sua esplicita richiesta lui chiede di andare a Kabul, la capitale di uno dei paesi più complessi e pericolosi del mondo. Beh, io devo dirti la mia considerazione, che mi sento orgoglioso che italiani come, è vero, Tommaso ci rappresentino, certo, in varie parti del mondo, e come tu dicevi precedentemente non vivono in campane di vetro, ma vogliono, è vero, vivere la vita in mezzo alla gente, no? Quindi sono portatori sani di un nuovo concetto di rappresentanza internazionale, scrive Fabio Tonacci, che alla Feluca preferisce un paio di scarpe sportive consumate e un giubbotto antiproiettile. Beh, bisogna avere veramente alti ideali e alti valori per vivere questa vita. Tu hai citato anche Attanasio, che è stato ucciso. È vero, come ambasciatore lui poteva mandare qualcuno, perché camminava in viaggio senza scorta con il World Food Program, il programma alimentare delle Nazioni Unite, e poteva mandare qualcuno come in genere facevano gli ambasciatori, invece ha voluto andare di persona per rendersi conto di come poter aiutare quelle persone con un programma alimentare sano che aiutasse a vincere la fame, no? E lì ha incontrato la morte. Dispiace, perché morire a 44 anni per questi ideali dispiace, però effettivamente è vero, l'articolista termina il suo articolo dicendo: in una foresta del Congo sopra un muro a Kabul capita di incontrare italiani di cui essere orgogliosi. Beh, io sottoscrivo questa affermazione.
E allora potrei apparire ovvio a qualcuno, ma non lo è affatto, e a volte siamo un po' tentati, come dire, a buttarci un po' giù, no? Esistono ancora oggi persone semplici ma anche con delle responsabilità che si spendono per gli altri, per i loro ideali, e quindi
sì. Come sono dire? Molto più di quanti noi stessi immaginiamo. Infatti. Perché purtroppo fa audience la cronaca nera, no? Le guerre, le battaglie, ma non fa audience, diciamo, la cronaca rosa, fra virgolette, ma sì. C'è tanta gente che ha questi ideali, che sono ideali evangelici, e io personalmente ne sono felice.
E allora, siccome parliamo spesso male dei social network, ecco, in questo caso qui devo dire che un riconoscimento che arriva al console Tommaso Claudi arriva soprattutto attraverso i social, che i social hanno messo in luce quanto queste persone, questi giovani, sono disponibili a spendersi per gli altri. Dunque, insomma, non tutto è nero, ecco, anzi.
No, assolutamente. Il bello e il brutto c'è dappertutto, quindi anche i social dipende da come li utilizzi.
Naturalmente.
Per renderli
certo. No, questo va detto perché a volte i cristiani, come dire, tendono ad accentuare le criticità, quindi non è semplicemente i giornali, no? Ma anche a volte un certo modo di concepire il rapporto col mondo, e invece Dio ha tanto amato il mondo, il mondo. Ma che cosa ci trova Dio che deve amare il mondo? E ci trova persone come queste, no?
Esatto. E ama anche le persone che non sono come queste,
è vero.
Spera che diventino come queste, no?
Quindi, va bene, Michele Abiusi, poi ne parleremo, ne approfitteremo della tua competenza anche per approfondire questi temi. Grazie davvero, a risentirci, a presto.
Grazie
Michele.
A voi, grazie, buona giornata.